Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impasta le fanne focacce». All'armento corse lui stesso Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso», perché aveva paura, ma egli disse: «Sì, hai proprio riso». Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Abbiamo già assistito all'annuncio della nascita di Isacco nel capitolo precedente. E in effetti questa ripetizione, come altre presenti nella Bibbia, sono abbastanza frequenti, le ripetizioni degli episodi. Interroga un po' perché c'è bisogno di ripetere un'altra volta una cosa che già sappiamo. L'annuncio c'è già stato, l'alleanza con Dio è stata stretta, la circoncisione Abramo l'ha praticata, perché il racconto precedente ci dice che Abramo subito obbedì alla richiesta di Dio. Quindi per quale ragione c'è questa ripetizione, seppure in forma differente e in circostanze nuove? Qui leggiamo proprio perché è una spiegazione molto, molto semplice, un po' che non richiede particolari approfondimenti. La critica classica considera questi due testi come varianti del medesimo racconto, provenienti da due diverse tradizioni, poi confluite nel documento finale. Lasciando da parte gli approfondimenti a riguardo, affrontiamo il testo oggi per come ci è giunto, cioè così com'è, raccogliendo da questa sua forma definitiva qualche elemento di riflessione. L'apertura di quello che abbiamo letto, l'apertura del capitolo 18, suggerisce proprio che siamo in stretta continuità con quello che ha preceduto questo capitolo. Qui l'autore non cita neanche il nome di colui al quale Dio appare. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre. Si fa così quando si sta semplicemente continuando un racconto, ok? E si presume che il lettore arrivi da quello che ha letto precedentemente. Si fa così quando si vuole che il lettore, se non ha letto quello che precede, vada a vedere prima, no? Chi è questo qui? Diciamo che è la maniera con cui si dice: guardate che è necessario sapere quello che succede prima per capire quello che sta succedendo adesso. Perciò, se lo sai già, sai bene chi è questo. Se l'hai già fatto, sai bene chi è questo lui. Se non l'hai fatto, vai a recuperare la puntata precedente, ok? E poi c'è anche questo verbo apparve, questo avvenne che il Signore apparve, che è utilizzato in una forma particolare che suggerisce continuità temporale, cioè come se ci fosse proprio una continuità, è lo stesso periodo, lo stesso tempo, ok? Quindi la cosa un po' forte di questo inizio, però, se ci ricordiamo quello che era successo subito prima, è che allora questo giorno in cui sta capitando questo episodio è lo stesso giorno della circoncisione. Cioè siamo nella stessa circostanza, ok? Quel giorno arrivato nell'ora più calda è lo stesso giorno, cioè la stessa circostanza in cui è avvenuta la circoncisione. Che è interessante, eh? È interessante perché poi l'uomo indaffarato a fare tutto quello che fa, che corre, che è così pronto all'ospitalità, eccetera, sarebbe un uomo ferito, e non con una ferita da poco peraltro, una ferita molto invalidante, no? È una cosa che materialmente non è possibile, evidentemente. È una sorta di licenza letteraria. Sono quelle licenze che si prendono nelle fiction, ok? In una narrazione di finzione. Questa non è finzione nel senso della fantasia, della fiaba che noi abbiamo in mente. È finzione nel senso che racconto letterario, sapete bene, che dietro questi testi definitivi che abbiamo sono tradizioni che si sono costruite, non ci sono degli episodi specifici storici in cui questa cosa è accaduta alle querce di Mamre, ma è un racconto che è stato costruito letterariamente per descrivere un'esperienza che invece sì, quella è stata un'esperienza in qualche modo, in qualche misura, avvenute al patrimonio di Abramo. Quindi di per sé la cosa è abbastanza inverosimile che uno che si è appena circonciso faccia quello che Abramo fa in questo brano. Però il messaggio che ne viene è più importante della verosimiglianza. E allora l'autore si prende questa sorta di licenza narrativa. Perché è più importante? Perché se davvero quello lì è il giorno della circoncisione, ok? La visita di Yahweh, questa visita delle tre persone, di quali non si capisce bene subito se è Dio tutto insieme, se Dio è uno solo, lo si capisce alla fine, quando vanno via i due messaggeri, rimane uno solo a parlare con Abramo, no, quindi voleva dire che uno solo era il Signore, però all'inizio non si capisce. Questa visita che viene fatta da Yahweh sembra quasi una risposta di cortesia, quasi la conseguenza della disponibilità immediata di Abramo a praticare la circoncisione. Cioè Abramo ha immediatamente colto l'importanza di quel gesto, non tanto del gesto materiale, ma del significato di quel gesto. Vi ricordate che abbiamo spiegato essere l'accettazione della ferita, cioè il creare lo spazio per l'altro, il non voler dominare, l'accettare di essere mancante di una parte, eccetera, no? La prontezza di Abramo nel procedere in quella direzione riceve la gratifica, potremmo dire così, il riconoscimento da parte di Dio con questa visita. Ci sono poi anche altri elementi di continuità e sono tra il capitolo 17, l'episodio che abbiamo letto la volta scorsa, e questo capitolo, e sono continuità di carattere più di contenuto, cioè di significato più che di contenuto, ok? Quel segno nella carne che ha distinto Abramo e il suo gruppo, però, vi ricordate, avevamo sottolineato, era anche una sottolineatura della necessità da parte di Abramo di dover imparare l'apertura all'altro. L'apertura all'altro, non il dominio dell'altro, la manipolazione dell'altro, no? La non accoglienza, no? Abramo era stato provocato ad aprire questa cosa. Guarda caso il brano che leggiamo e la sollecitazione che Dio fa nei confronti di Abramo stavolta ha tema l'ospitalità. No? Allora, vedete che se noi prendiamo questo brano e lo leggiamo così come è sganciato dal capitolo 17, rischiamo di fare l'elogio dell'ospitalità fino a se stesso, no? Come quella cosa che appunto bisogna stare attenti a partire all'altro perché magari si nasconde il Signore dentro lì. Se noi invece abbiamo ben presente quello che è successo nel racconto precedente, qui c'è molto di più. Sta accadendo finalmente quella alleanza che Dio aveva proposto, sulla quale aveva sollecitato molto Abramo, sulla quale Abramo era stato un po' reticente, c'era, non c'era, no? E sulla quale finalmente poi, con il gesto della circoncisione, aveva deciso di cedere, no? Di accogliere. Allora, qui vediamo finalmente un Abramo che davvero è aperto all'ospitalità. Ma l'ospitalità non è frutto di una dote caratteristica di Abramo, no! È frutto di un cammino che comporta anche un passaggio doloroso, un passaggio doloroso. Cioè questa ospitalità qua, quindi, va letta come qualcosa che non è avvenuto nella vita di Abramo come un esercizio di pietà, un gesto di carità, come li intendiamo noi, quelli un po' così, no? Del fare buona elemosina, No, questa cosa è una maturità. Umana piena, avvenuta con un percorso che comporta un travaglio decisivo. Allora, tenere insieme al racconto precedente dà a questo gesto di ospitalità di Abramo uno spessore che non è quello appunto, no, del gesto nobile di ospitalità, ti preparo da mangiare perché hai bisogno, no? Sono attento al bisogno dell'altro che è per strada e io gli offro ristoro. No, è qualcosa di molto di più. Della attenzione al bisogno dell'altro. Non so se riesco a spiegarmi, eh? Qui c'è il racconto di una trasformazione avvenuta di una persona, che passa dalla persona che tende alla cupidigia, alla manipolazione, a ricondurre l'altro a sé, a una persona che adesso vive nella direzione esattamente opposta. È lui che si conduce verso l'altro. Chiama a sé all'altro, gli corre incontro, lo chiama a sé, ma per creare lo spazio in cui l'altro può esistere, non il contrario. Prendo Sara perché mi serve per quello che, di cui ho bisogno. Così come Sara aveva fatto con Abramo quando l'aveva fatto unire alla sua serva. Qui c'è un uomo che ha scoperto qual è la sua vera identità, il nome cambiato, e che ha intrapreso un nuovo percorso di vita, segnato da una nuova maniera di essere uomo. Non solo di fronte a Sara, ma di fronte ad ogni uomo. Questo è un uomo che ha smesso di trattare sua moglie come un suo oggetto, che ha smesso di essere il suo signore. Vi ricordate come la rivelazione del nome di Sara, ve la ricordate? Sarai significava mio capo, mio signore. Dio rivela ad Abramo il vero nome di sua moglie, che è principessa. Guarda che quella è una principessa, cerca di trattarla di conseguenza. No? Non è una tua proprietà. È uno che si è aperto alla moglie in questo modo, ma non solo alla moglie. Questo è un uomo anche che ha imparato l'apertura all'altro in quanto tale. Ok? Ecco perché è così importante leggerlo in continuità con il brano che racconta. Qui si capisce l'origine dell'ospitalità di Abramo. L'origine dell'ospitalità di Abramo è un percorso di maturazione avvenuto con il suo Dio. Interessante questa cosa. Interessante questa cosa. Quando noi facciamo le retoriche anche sull'ospitalità, che oggi vanno anche abbastanza di moda. L'ospitalità. Ok, d'accordo, va benissimo, no? Ma di che ospitalità stiamo parlando? Di che ospitalità stiamo parlando? Dell'essere generosi e attento al bisogno dell'altro, che non è poco, attenzione. Ma semplicemente l'essere attento al bisogno dell'altro, che gli do quello che gli serve, eccetera, in difficoltà, lo aiuto, finisce lì, magari anche con un po' di retorica, con un po' di carica, che fa sempre bene anche quella, oppure devo pensare il tema dell'ospitalità in un'altra direzione. E quando io parlo di maturare una vera ospitalità nei confronti dell'altro, dobbiamo educarci all'ospitalità, abbiamo perso questa capacità di accoglienza, di che cosa sto parlando? Dell'esercizio moralistico, del prendere comunque chiunque, senza criterio, così giusto perché è giusto? Perché qui invece ci è raccontato qualcos'altro, che l'esito della vera ospitalità, quella in cui si fa spazio autentico all'altro, e l'altro può e riesce a vivere per come davvero è, questa è la vera ospitalità, io retrocedo, cioè creo uno spazio in cui l'altro esiste per quello che è, per come è, questa è la vera ospitalità, questa roba è frutto di un percorso. È frutto di un percorso nel quale il protagonista primo non è Abramo, che invece ha tutte le sue belle resistenze a procedere in quella direzione lì. E il suo Dio con pazienza, no? Prima lo fa scanciare dal padre che lo soffocava e che gli aveva insegnato quel modo possessivo, lo sgancia da lì, poi gli propone una volta l'alleanza, Abramo sembra aprirsi la disponibilità, poi vacilla un po', poi strumentalizza la moglie, poi si lascia strumentalizzare dalla moglie, un percorso al quale Abramo arriva a maturare un'ospitalità vera. Ecco, voglio proprio sottolineare questa caratteristica di percorso di maturazione dell'ospitalità, perché questa non è un'ospitalità banale. A conferma di questo, che c'è molto di più qui, è il fatto anche che questo è un pasto vero e proprio. Cioè quello che Abramo organizza è un banchetto. Il pasto servito al partner in Genesi, nel libro della Genesi, è un gesto di riconoscimento dell'alleanza conclusa con il partner. Allora, quello che Abramo fa qui non è semplicemente quello di rifocillare chi è in difficoltà, ma quello di riconoscere il patto di alleanza con il suo Dio. Questa cosa che io faccio, attenzione che questo è un Abramo che non ha ancora riconosciuto che è Dio quello. Interessante anche questa cosa, eh? L'ospitalità vissuta da Abramo non è fatta perché questo è Dio, allora metto giù il tappeto rosso, metto giù il servizio buono perché c'è Dio a pranzo, allora bisogna far bella figura. No. Questo è un Abramo che sta celebrando il patto d'alleanza. Sì, nel senso proprio, perché lì, proprio come in altri brani di Genesi, c'è un pasto nel quale ci sono i due partner presenti. Ma certamente possiamo anche dire che Abramo sta celebrando un patto di alleanza con l'altro, che è il vero segno dell'apertura. Io e te che ti incontro, ospite che arrivi improvviso, non siamo solo come, non siamo due dove uno ha qualcosa da dare all'altro e l'altro è nelle condizioni di ricevere, no? Alleati è un'altra cosa, è un tratto forte dell'ospitalità questo, è un tratto forte che va anche a smontare tante logiche assistenzialiste con le quali condiamo tante volte anche il tema dell'ospitalità. Quindi, se questi due capitoli vanno letti proprio così in continuità, qual è la sequenza dei fatti? Ve l'ho riportata lì con i due capitoli di fila, così si capisce quanto è vera il fatto che siano due episodi in continuità. Il capitolo 17 si era aperto con l'apparizione di Dio, l'ha chiamato El Shaddai, abbiamo spiegato perché. Dio fa la proposta di alleanza, c'è la circoncisione richiesta, celebrata da Abramo come rito di alleanza, e l'annuncio della nascita di Isacco. Poi Dio se ne va e Abramo celebra la circoncisione, pratica il rito accettando l'alleanza, che vi ricordate era la condizione per la quale poi la promessa si sarebbe avverata. Doveva essere giusto, essere integro davanti a Dio, doveva praticare la circoncisione. Brano che leggiamo oggi, capitolo 18, appaiono i tre uomini, vedete la corrispondenza. Accoglienza e proposta del pasto, abbiamo detto che il pasto è il segno dell'alleanza stretta, quindi ancora tema dell'alleanza, pasto offerto come rito di alleanza, annuncio della nascita di Isacco e poi partenza degli uomini con Dio che rimane e contrattano sul tema di Sodoma. Vedete che al centro di questa sequenza ci sono due parti praticamente che si corrispondono, stesso schema, e al centro c'è il rito della circoncisione che è il punto di svolta. L'alleanza viene accettata e celebrata da Abramo. Ok? Allora, proprio per questo motivo, proprio perché lì c'è la chiave di volta, in quella circoncisione lì, l'alleanza finalmente avviene, quello che c'è dopo non è una ripetizione. Capite? Non è una semplice ripetizione, perché le condizioni dopo la circoncisione sono diverse dalle condizioni prima della circoncisione. Prima della circoncisione, il compimento della promessa è ancora sospeso. Perché siamo lì a capire se Abramo ci sta o no a quello che Dio chiede. Dopo la circoncisione, l'adesione di Abramo, l'apertura di Abramo all'altro, che è Dio, che è la moglie, che è lo straniero, eccetera, eccetera, è piena. Il passaggio, la trasformazione di Abramo in un uomo fatto per l'altro e non che prende l'altro per sé, è avvenuta. Allora, l'annuncio di Isacco adesso non è più una promessa generica, no? Ma è la dichiarazione di qualcosa che è certo che accadrà. Non che prima fosse meno certo, ma c'era il passaggio della circoncisione, che adesso cambia le carte in tavola. Adesso Dio e Abramo sono partner perfetti, potremmo dire così. Ricordate che la volta scorsa abbiamo un po' sottolineato che forse il non ancora compimento della promessa era dovuto al fatto che Abramo aveva preso un po' in termini unilaterali, vabbè, Dio che propone l'alleanza, vabbè, farà lui, no? E stavolta invece Dio gli dice, no, l'alleanza farà me e te. Abramo, è ora di fare la tua parte però, No? Eccola qua. Dopo il rito, dunque, Dio torna a ribadire quel che aveva promesso. Se per Abramo si tratta di una conferma, non così per Sara, che non aveva sentito l'annuncio della nascita di Isacco fatto da Abramo. E che da come si sviluppa il racconto, nemmeno l'aveva saputo da Abramo, perché mostra sorpresa, no? Sara? Per lei è una novità quello che sente. Poi la novità risponde come ha risposto Abramo. No? Sara per la prima volta sente di nascosto l'annuncio del figlio sperato. Benché Dio si rivolga ad Abramo, è palese che la destinataria indiretta delle sue parole è la moglie di Abramo. Allora, il primo annuncio era per Abramo, che doveva fare il passaggio della circoncisione, eccetera, eccetera. No? Fatto il passaggio della circoncisione, c'è l'annuncio per Sara, che adesso viene messa sullo stesso piano di Abramo. Quindi c'è un'alleanza con due partner, di Dio con due partner, che sono sullo stesso piano, che sono distinti, finalmente distinti, perché Abramo porta un segno nella carne che dice tua moglie, te sei te, e non devi chiamarla carne della tua carne come aveva fatto Adamo, no? Devi riconoscerla per quello che è, no? E distinti e di pari grado, potremmo dire così. Allora, questa è la condizione buona, perfetta, per accogliere il figlio. Abbiamo visto fin qua squilibri nel rapporto tra Abramo e Sara. Qualche cosa che rimarcava ancora gli squilibri delle origini di Adamo ed Eva. Adesso l'equilibrio c'è. Lo spazio per il figlio c'è. E lo spazio per il figlio è quella coppia così equilibrata. Certo, la reazione di Sara, ovviamente, anche per una ragione proprio narrativa, è la stessa di Abramo. Ride anche Sara. E il suo riso è della stessa natura di quello di Abramo, no? Che è un riso ironico, però allo stesso tempo carico anche un po' di speranza. Insomma, sarà davvero così? Allora, entriamo adesso un po' più nel dettaglio delle due parti che compongono l'episodio, cioè l'ospitalità e poi l'annuncio della nascita di Isacco. Troviamo Abramo sulla soglia della tenda nell'ora più calda del giorno. È certamente il luogo in cui si può godere di un po' di brezza rinfrescante, però è anche quello che simbolicamente rappresenta la continua chiamata alla scelta tra ospitalità e chiusura. La soglia è quella, no? È rappresentativa dal punto di vista simbolico. Cosa fai? Apri o chiudi la porta? Dove lo decidi? Dove decidi se uno può entrare o non entrare in casa tua? Lo spazio dell'accoglienza è quello. Bene, alza gli occhi, non vede Dio, ma vede tre uomini. Noi sappiamo che Dio, Abramo non li ha ancora riconosciuti. E questo un po' ci incuriosisce nella lettura, sono quegli stratagemmi con i quali gli autori rendono la lettura un po' più curiosa da seguire. Bene. Ma chi sono questi tre? Dio qual è? E tutti e tre? Lo sapremo dopo, l'abbiamo già accennato, ma Abramo non sa ancora. Questi si fermano un po' a distanza, interessante questa cosa. Si fermano a distanza ed è bello leggere anche tutto il racconto notando la delicatezza dei movimenti di Dio nei confronti sia di Abramo che anche di Sara. Anche il modo con cui viene gestito il riso di Sara è molto delicato. Sara non viene svergognata, no? No, ma viene accarezzata. No? Così che il suo riso e il suo scetticismo non diventino un peso da portare per lei. Anche qui delicatezza, si fermano a distanza, quel fermarsi a distanza come quando uno aspetta che l'altro gli dica dai vieni, no? Non voglio invaderti, non sono un invasore del tuo spazio, no? E quel fermarsi a distanza è un interpellare l'ospitalità di Abramo, è come se Dio si ferma a distanza e dice Abramo sei davvero diventato un uomo ospitale? L'hai imparata la lezione dell'ospitalità? Quello che porti nella carne è davvero un segno efficace adesso per te? Oppure non... È un po' un solleticare. Abramo non ci pensa un secondo. Si risponde prontamente, nonostante il caldo opprimente, la sua reazione è fulminea, si precipita letteralmente, corre incontro. Attenzione che in Genesi questa espressione correre incontro ricorre tre volte. Una volta a Labano che corre incontro a Giacobbe, un'altra volta a Esaù che corre incontro al fratello quando si ricongiungono, la terza volta è Giuseppe che corre incontro al padre quando il padre va in Egitto. E sono tutte situazioni caratterizzate da una forte caratterizzate da un contesto familiare, no? Labano lo zio, Giacobbe il fratello di Esaù e poi Giuseppe i fratelli e il padre. Un forte contesto familiare che si conclude con un momento di festa, di gioia e in cui ci si scambia abbracci affettuosi. Non è un caso. Qui Abramo non abbraccia i tre. Però compie un gesto di grandissimo rispetto, di sottomissione, di riconoscimento dell'autorità, dell'importanza dell'altro, che è quello del prostrarsi a terra. Però l'aria che si respira è un'aria di famiglia. Quello che Abramo vuole fare nei confronti di queste persone è quello di introdurli dentro la sua famiglia. Capite che emerge il tratto dell'ospitalità che non è diventata un semplice ti do quello che ti serve. Ma ti guardo come qualcuno che ha a che fare con la famiglia. La benevolenza e il rispetto dei tre proseguono poi, quelle di Abramo, proseguono nelle parole che Abramo sceglie per sollecitare l'accettazione del ristoro presso la sua tenda. Abramo non si limita a correre l'incontro, cioè simbolicamente a considerarli parte della famiglia, ma l'atteggiamento che tiene nei loro confronti è molto delicato, molto rispettoso, addirittura dice loro guardate mi fate un favore se vi fermate. Il senso dell'espressione è proprio questo. Vuole far capire Abramo che la presenza di tre E la possibilità che loro facciano parte del suo mondo familiare è per lui una ricchezza, è un dono, è una fortuna, è una grazia. Usa uno stile quasi da corte, chiama l'ospite mio signore, esagerato, si presenta come servo, ripete per 3 volte ti prego, usa questi verbi al volitivo, non passi, sia presa un po', ok? Quindi queste parole suonano come una preghiera. E Abramo si rivolge ai 3 sperando che gli concedano il favore di fermarsi con lui. Molto bella questa cosa, eh? Qui ribadisco che non è ben chiaro se Abramo abbia capito o no che se si tratta di Dio, però la coerenza narrativa fa pensare che Abramo non sappia che questo è Dio. Un po' di linearità narrativa ci spinge in quella direzione lì. Quindi vuol dire che questo Abramo lo riserva davvero, a sua insaputa a Dio, ma lo riserva davvero a un ospite. Ah, questo davvero, questo sul serio è un uomo trasformato da quell'esperienza della circoncisione. La sua proposta iniziale è quella di una breve e semplice sosta. Dai, mangiate un panino, poi andate. Meno un panino. In realtà poi quello che organizza è un banchetto vero e proprio. È curioso notare che nell'invitare a fermarsi, attenzione, questo è proprio un ricamo molto bello secondo me, questo invito a fermarsi, letteralmente andrebbe tradotto appoggiatevi sotto l'albero per mangiare qualcosa, può assumere anche il significato di salvare, all'imperativo salvaci, sotto l'albero salvaci, che non vuol dire niente. Però è suggestivo perché in realtà poi una qualche salvezza accade. C'è l'annuncio della nascita, c'è il mantenere la promessa nonostante il segnale di uno scetticismo che comunque un po' la testa la mette fuori. E poi questo concorda col tono di preghiera. Allora, in questa prospettiva proprio un po' di salvezza, di richiesta di salvezza, questo riferimento all'albero può assumere un significato ancora più profondo se rimandato all'unico albero di cui si è fin qui parlato nella Genesi. C'è stato un solo albero di cui si è parlato fino al capitolo 18 ed è l'albero famoso, quello di Genesi 3, quello dove è stato combinato il pasticcio. A un albero là, la prima volta in cui si parla di un altro albero è proprio qua, guarda caso sotto quell'albero lì, là un fatto di perdizione, no? Seconda occasione in cui si parla di un albero, in cui avviene qualcosa sotto un albero, all'ombra dell'albero, c'è una richiesta di salvezza. Qui c'è un richiamo suggestivo, poi lo approfondiamo, adesso ci fermiamo un attimo qua e torniamo sulla accoglienza dell'invito dei 3 che accettano la richiesta di Abramo, no? E questo scatena il nostro personaggio, che a dispetto della circoncisione, l'abbiamo detto che è uno stratagemma narrativo, però tenuto insieme da carica, no, all'impegno che lui fa, offre a loro molto di più rispetto a quello che aveva promesso. Okay? Grande generosità, prende il meglio, dà il meglio agli ospiti, e la cosa interessante è che lui si ferma e non mangia. Lui si ferma e non mangia. Allora, torniamo sotto l'albero delle origini. L'albero delle origini, mangiano qualcosa che non possono mangiare. Prendono per sé qualcosa che non gli spetta. Cedono alla cupidigia, all'egoismo, eccetera. Qui c'è un Abramo invece che chiama qualcun altro, prende il meglio che ha, offre il meglio che ha e non mangia. Capite che c'è un ribaltamento notevole? Dal punto di vista simbolico dei 2 episodi il ribaltamento è notevole. Quando avevamo introdotto tutta la vicenda di Abramo e Sara, vi dicevo che effettivamente l'autore biblico sembra voler mettere la vicenda di Abramo e Sara come un secondo tentativo da parte di Dio di creare un'umanità armoniosa. Aveva fallito, diciamo così, con Adamo ed Eva, che si erano spaccati tra loro dopo essersi spaccati con Dio, e qui c'è un secondo tentativo. Se letto sotto la suggestione sopracitata con l'albero del richiamo all'episodio di Eden, il brano rivela dunque delle sfumature ricche e interessanti. Quello qui narrato, infatti, è il primo pasto di cui Genesi ci dà conto dopo quello del capitolo 3. Vi ho elencato lì altri 4 elementi che incoraggiano a fare un paragone stretto con l'episodio delle origini. Qui c'è ancora il verbo e mangiarono, che è stato utilizzato 23 volte nell'episodio del giardino e che poi non è più stato utilizzato. Quindi qui è la prima volta in cui viene utilizzato quel verbo dopo le 23 volte del giardino. Non è un caso, evidentemente. I verbi prendere e dare, Abramo prende e dà, a quei versetti di 7-8, sono gli stessi utilizzati da Adamo ed Eva, ma invertiti. Capite? Nel caso di Abramo, i prodotti sono presi per essere offerti agli ospiti. I due invece nel giardino si impossessano di un frutto che non era a loro disposizione. Poi c'è questo vitello che viene descritto così, un'espressione che vabbè a noi dice poco o niente, tenero e bene, con due termini che richiamano i termini con cui si descrive l'albero del bene e del male. Ci sono proprio delle assonanze testuali lì, ve l'ho riportate. Ma le parole sono invertite, come a dire che stavolta quello che è accaduto con i progenitori è invertito all'opposto. Là hanno scambiato per bene ciò che era male e hanno scambiato per male ciò che era bene. Qui invece il bene viene riconosciuto per ciò che è e il male viene riconosciuto per ciò che è. E infine poi c'è la domanda rivolta ad Abramo: dove sarà tua moglie? Che richiama fortissimamente Adamo, dove sei? Quindi, oltre ad essere questo un patto di alleanza, possiamo vedere nell'impegno di Abramo una sorta di inversione dell'errore compiuto in Eden, sia per quanto riguarda la relazione con Dio che per la relazione tra uomo e donna. Oh, l'armonia è ricostruita. Che tipo di armonia è questa? Richiamiamola ancora una volta. È un'armonia costruita su una debolezza, su una ferita, su una fragilità, quindi sul riconoscimento del fatto che l'altro non è un mio possesso, ma che la mia umanità deve modellarsi, è chiamata a modellarsi per essere uno spazio in cui l'altro diviene ciò che è chiamato ad essere. E l'altro a sua volta deve diventare quello spazio in cui io trovo tutta la possibilità per divenire ciò che sono. Ricordiamoci che la reciprocità è sempre il criterio, eh? La reciprocità è sempre il criterio. Abramo, in Abramo e in Sara si ristabilisce questa che è l'armonia delle origini. L'armonia delle origini non è il perfetto accordo nel senso che io e te siamo una fotocopia l'uno dell'altro, non è questo, ma l'armonia delle origini sono due distinti, diversi, distanti tra loro, distanti, cioè con uno scarto, quindi qualcosa che indica che non c'è fusione, ma in stretta e profondissima unione e comunione. Sentite che anche nel dirlo così si intuisce che c'è una dimensione misteriosa, eh? Ma come si può essere così profondamente uniti pur rimanendo così radicalmente distinti? È molto più semplice, cioè ci suona molto più logico parlare di perfetta unione quando parliamo di due cose che si mescolano. Eh sì, ci viene più immediato pensarlo. Ci viene più immediato pensarlo. Questo è un modo, come possiamo dirlo? Forse è davvero troppo umano, ecco. Troppo umano. Dove ci viene facile schivare quel travaglio, quella fatica del creare lo spazio per l'altro. Quella fatica del mantenere anche la propria identità, che è una fatica, eh. Mantenere quello che si è una fatica. Ora abbiamo finalmente due sposi accordati tra loro e anche con l'ospite straniero. Non era stato così in Egitto col faraone, vi ricordate, e con Agar la schiava? Qualche problema anche con lo straniero. Ora invece li abbiamo accordati tra loro e accordati con lo straniero. Ecco dunque il contesto adeguato perché giunga finalmente il figlio desiderato. Questo è il contesto in cui il figlio può avvenire, può arrivare. Abbiamo già accennato la volta scorsa un po' questo passaggio, eh? Questo qui è l'origine della paternità e della maternità. Questo riconoscersi nell'essere come persona, nel stare di fronte all'altro, qui nascono la paternità e la maternità. Adesso sì che Sara può diventare madre. E Abramo padre. Prima era tutta preoccupata di costruirsi come madre, vi ricordate? Abbiamo descritto proprio così, che voleva costruirsi come donna identificandosi con la sua maturità, con la sua maternità, scusate. Ma questo avrebbe fatto del figlio un'appendice della madre. un'appendice della madre, e del marito un inseminatore. No, no. Quello non sarebbe stato uno spazio in cui il figlio avrebbe goduto della necessaria libertà per crescere e per diventare ciò che il figlio doveva diventare. Si sarebbe riproposta la famiglia di Terach, quella dove la caratteristica dell'altro è quella di appartenermi. No, la caratteristica piena è un'altra. L'armonia tra i due, la perfetta unione tra i due è l'appartenenza, ma a che cosa? All'altro? No, a quella modalità di relazione. Ricordiamoci questa cosa, ricordiamoci. Quando ricordate quando abbiamo parlato di fedeltà, di sottomissione, a che cosa ho sottolineato che bisogna fare riferimento quando si parlava di sottomissione? All'altro? No, a quella relazione. A quella modalità di relazione, cioè devo piegare la mia umanità a questo modo di amare l'altro, così capace di rispettarlo per quello che è, così capace di rispettare me per quello che sono. Allora io a cosa appartengo quando dico che mi unisco con questa donna, con quest'uomo o con questi fratelli dentro una comunità? Che appartengo a loro? Sì, se ti serve per dirlo e per capirsi va bene, però qual è il concetto? Che tu dedichi la tua vita a quella modalità di relazione, che può essere adesso con questa sorella, perché è tua moglie, poi sarà con i tuoi figli, poi sarà con tutte le persone che introdurrete dentro la vostra cerchia familiare o che arriveranno a incontrare il vostro nucleo familiare. Perché anche con quelli sei chiamato a vivere la stessa dinamica. Guardate che è quello che Gesù annuncia nel suo Vangelo, quando gli parlano appunto della famiglia sua, eccetera, eccetera, dice: ma mia famiglia, mia madre, i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Cosa fa Gesù? Si sottrae ai legami familiari? No, si sottomette alla familiarità secondo il Vangelo e chiede agli altri di fare la stessa cosa. Allora vuol dire che Gesù non appartiene più alla sua famiglia? Ma no, Gesù appartiene alla sua famiglia, ma più ancora appartiene a quella modalità di vivere le relazioni. A quella Gesù si è dedicato anima e corpo. Così poteva dedicarsi tanto al nemico quanto alla madre Maria, con modalità diverse, ma con la stessa intensità e con la stessa natura di relazione. Capite qual è il senso? È un discorso complesso questo, ma è un discorso importante. Se no non si esce dalla logica del possesso. Non se ne viene fuori poi da quei discorsi, no, del appunto, però, sì, certo che lui, però, lui è mio marito, è sempre mio marito. Sì, ho capito, ma d'accordo che sei tuo marito. Cosa vuoi dire quando dici questa cosa? È una maniera per governarlo? È una maniera per richiamarlo alle cose che tu vuoi che lui faccia per te? Cos'è questa cosa che dici? Fermo restando che qualche volta, una qualche scurlida, l'uno all'altro bisogna darsela, ne abbiamo parlato di questo, va bene, ma non sto facendo riferimento. Faccio riferimento a quelle volte in cui c'è un po' di rivendicazione, c'è un po' appunto un segnare il territorio, no? Che quello è mia proprietà. No, quello non è tua proprietà. No, tuo marito e tua moglie non sono la tua proprietà, neanche i tuoi figli lo sono. Anzi, ancor meno i tuoi. Ma quello non è tua proprietà. E tu non sei sua proprietà. Guardate che questa cosa è fondamentale questa cosa, altrimenti si travisa perfino il senso del matrimonio cristiano. Certo che dopo è molto romantico, molto bello dire tu sei mio, ma sì, ma per carità di Dio va bene. No, se è in quella logica lì, quando si vuole esprimere tutta l'intensità del bene che si vuole all'altro, va bene, ok. Ma non quando si racconta la natura del legame, o quando si racconta la prospettiva con cui si vive il legame, perché altrimenti si torna nella prospettiva di Sara, che tratta il marito come un inseminatore, e di Abramo, che tratta la moglie come lo strumento per difendersi dal faraone. È la stessa logica, la stessa logica. Capite perché è necessario un terzo nella relazione? E il terzo nel sacramento è Dio, e poi il terzo diventa il figlio, o il terzo diventa l'altro che entra dentro quel legame come lo straniero, ma stavolta entra senza spaccare il legame, come invece aveva fatto il faraone, come aveva fatto Agar, vi ricordate? Che erano entrati spaccando e creando il disequilibrio. No, stavolta non più, perché? E perché è stata ristabilita, perché eccetera eccetera. Facciamo attenzione anche alle retoriche delle famiglie aperte. No, perché sai, quando due si sposano in chiesa, poi il sogno della famiglia aperta, accogliere, aprirsi, no? Aprirsi agli altri, la nostra casa, accogliere tante persone, no, ma noi anche con gli altri, poi calma. Perché la condizione per cui poi l'altro sia veramente ospitato in modo ricco e efficace e non diventi l'occasione di pesante squilibrio dentro la coppia è che ci sia questo tipo di relazione garantita. Quindi prima di parlare di accoglienza, di apertura, eccetera, eccetera, chiedersi qual è il livello di maturità, qual è il modello di relazione che si ha come riferimento. Non è che poi bisogna tirarla in lungo, diciamo, no, finché non siamo la coppia perfetta, noi stiamo in casa tutto il giorno, parliamo solo io e te. Ma no, non sto dicendo questo. Il percorso di Abramo e Sara ci fanno capire evidentemente che quella maturità lì è un percorso, nel quale sono compresi e fanno parte del percorso gli incidenti di percorso, no? Gli errori, le valutazioni sbagliate, i rischi corsi, eccetera, eccetera. Fanno piano. Quindi non è che uno deve aspettare di essere la coppia perfetta, allora poi ci apriamo agli altri. No. Quella modalità lì di apertura e quella modalità lì di relazione si apprendono, no? Già praticando, affrontando, no? Riflettendo. Però cosa volevo dire, sottolineando questo? Volevo dire di non, che non possiamo essere ingenui, non dobbiamo essere ingenui. Che quel tipo di esperienza, appunto, di familiarità estesa e diffusa richiede anche, o meglio, trova la sua realizzazione quando la dinamica della relazione risponde o quantomeno ci si impegna a viverla in questa prospettiva. Altrimenti lascia stare. Perché? Perché ti vai, crei casini. Crei casini. Allora, la domanda sempre che uno si dovrebbe fare quando si mette a ragionare appunto su e anche sull'avere un figlio, anche sull'avere un figlio, cioè sì, ma a questo figlio che spazio stiamo costruendo? Abbiamo già dei figli, stiamo pensando di adottare, abbiamo già Francesco e Viola, stiamo pensando di adottare. Ok, bene, bello. Però che spazio state creando per questa roba? Che spazio volete creare per questa roba? E quello per i due figli che già avete, che spazio è che avete creato? Risponde a questa modalità? Sono spariti i possessivi dalla vostra famiglia? No. È interessante ragionare così, eh? Cos'è la pianificazione responsabile? La paternità, la maternità responsabile, non so. Sono quelli che programmano con i metodi naturali, perché se no. È solo quella roba lì, banale. Questa roba è profonda, capite? Dove tu capisci che la responsabilità della paternità e della maternità è anzitutto un fatto spirituale. Che poi si determina anche nel gestire la dimensione fisiologica della persona, cioè gli aspetti fisici. Ma l'origine è un atteggiamento spirituale, di responsabilità, che è quello che si interroga, sì, ma che culla gli stiamo costruendo? Cioè questo qui poi quando piove dal cielo dove atterra? Sui cactus? Fatti magari di piccoli territori, che ciascuno si è ritagliato nella coppia che difende coi denti, no? Oppure di piccoli equilibri di potere, io concedo a lui questo, lei mi concede un po' questo. Queste robe qua sono tutte traduzioni concrete della cupidigia, del possesso, del possessivo. Poi ci sono quelle dimensioni minime di compromesso che va bene, cioè le robe ordinarie della vita, questo stiamo parlando come metodo. Poi è chiaro che una volta guardiamo il film che precede, una volta guardiamo la partita, va bene, che cavolo. No. Stiamo parlando di prospettive, no? Di prospettive. E qui si sente un buon sapore, eh. Qui si sente che l'avventura della paternità, della maternità, l'avventura del matrimonio, della famiglia è una roba alta, eh? Alta sul serio. E che averla ridotta anche il tema della paternità e maternità responsabile a certe logiche proprio un po' moralistiche, ragazzi, ha ammazzato una spiritualità che era a tutto a un altro livello. O no? Arriviamo alla nostra amica Sara che reagisce come ha reagito Abramo. Andiamo via velocemente perché molte cose le abbiamo già anticipate, anche delle conclusioni. Quindi sottolineiamo solo qualche passaggio. Allora, la scena che segue il pasto poi è, dal punto di vista un po' della tipologia biblica, il tipico annuncio di nascita a una donna sterile. La particolarità però sta qui nel fatto che non si rivolgono direttamente alla donna, ma si rivolgono ad Abramo, che può sembrare uno sgarbo, in realtà la costruzione della scena rispetta alle usanze del tempo per il quale la donna, se sposata, stava nascosta e non si faceva vedere e non pranzava con gli uomini, ma li serviva restando nascosta. Però è interessante che comunque sia le parole sono rivolte a Sara, ma d'altronde Abramo è diventato uno spazio in cui Sara abita ormai. Bella questa cosa. Cioè, adesso come adesso, parlare a Abramo è parlare a Sara. E viceversa. Ma non perché si sono fusi, ma perché Abramo è diventato uno spazio in cui la moglie, perfettamente sullo stesso piano, abita per quello che è. Quindi le parole suonano rivolte a lei. I tre mostrano comunque grande rispetto e delicatezza nel coinvolgere la donna, parlando di lei in terza persona, e tutto il racconto è pervaso da questo senso di discrezione e di leggerezza. Annunciano la nascita del figlio in un tempo indefinito, non dicono quanto, usano questa espressione un po' particolare: in un tempo di vita nascerà un figlio, ok? Che sarà per Sara. Oh, finalmente! Lei aveva cercato di avere un figlio per sé con Agar, non c'era riuscita, il figlio non era per lei. Adesso annunciano un figlio per sé. Ma non è una contraddizione, no! Perché le condizioni in cui questo annuncio avviene sono nuove. E adesso Sara è costruita come donna e come moglie nel suo stare di fronte ad Abramo nel modo giusto. Per cui è già costituita come donna nel suo essere di fronte a suo marito. Allora questo figlio adesso può essere anche per lei. È per lei questo figlio. Sara reagisce come il marito ed è bello che alla fine si trovino anche sulla stessa lunghezza d'onda. Cioè reagiscono allo stesso modo, no? Sara viene messa anche in questo modo, messa sullo stesso piano del marito e viene considerata come partner piena. Poi la risposta di Sara è un po' diversa da quella del marito. Abramo era tutto concentrato sulla discendenza, per forza. Sara invece la butta, ed è bello anche questo spessore molto carnale della sua espressione, la butta sul sensuale, si sente fuori uso per la maternità, no? Era arrivato in quel tempo in cui le donne, cioè cessa, eccetera, eccetera. Ma anche per il piacere. Interessante questa cosa, no? Dice proprio così: dovrò forse provare ancora piacere mentre mio marito è vecchio. Potrò ancora provare piacere mentre mio marito è vecchio. Abramo pensa alla discendenza, Sara pensa al godimento usando un termine, questo Edna, che richiama fortissimamente ancora una volta l'Eden. Devo forse provare il paradiso, sembra dire Sara, no? Anche un po' ironicamente, ma è passata l'età per quelle robe lì, cioè, si sa che poi a una certa età, no? Certe robe diventano complicate. Ma di quale piacere si tratta? Semplicemente quello fisico, il cui pensiero fa sorgere un giusto sorriso ironico a Sara, vista l'età? Potrebbe essere il piacere intenso della nascita del figlio? Anche. Andiamo un po' più in profondità. Con l'accostamento dei termini Edna e poi Wa Adonì, che vuol dire mio signore, con cui chiama il suo marito, dovrei forse provare piacere con il mio signore, che è ancora vecchio, che è già vecchio. Il testo sembra suggerire che l'impossibilità del piacere starebbe in una incertezza da parte di Sara, un'incertezza nel credere, nel crederci, no? Al fatto che quella relazione lì piena col marito sia possibile. Cioè, sembra che Sara, questa roba qua dell'essere finalmente la partner piena di Abramo, sullo stesso piano, da lui considerata per quello che è, non manipolata, eccetera, eccetera, Sara è ancora un po' sospettosa, eh? Sospettosa come quelle mogli che dicono: per te me l'hai già fatto un po' di volte, però, eh? Perciò va bene fidarsi, però non lo so se sono. È successo così tante volte che mi hai trattato come se fossi il mio capo, il mio signore, che mi sono così abituata a chiamarti mio signore che mi sento quasi in imbarazzo nel darti del tu. Sara sembra dire un po' questa cosa qua. Quell'espressione lì, suo signore, è usata per indicare anche il marito, è vero, nei testi biblici, però suggerisce comunque una posizione di prevalenza, di potere. Quindi Sara sembra non percepire ancora perfettamente di essere quel partner che la circoncisione del marito avrebbe reso possibile. Quel piacere mancante su cui si accende la sua ironia e diffidenza sarebbe dunque quello di un rapporto perfetto faccia a faccia con il marito. Ma proverò mai il piacere di un piacere pieno e perfetto rapporto compiuto, armonico con mio marito. Proverò mai questa cosa? E Sara ci ironizza, dice, come se dopo 100 anni ormai non... cosa vuoi che mi aspetti da questa situazione? Lo svelamento del riso di Sara però sposta l'attenzione degli ospiti dal tema dell'impossibilità del piacere a quello della generazione. La spostano proprio lì e fanno obiezione sulla sua fede nella potenza di Dio. Ma Sara, ma tu ci credi, Abramo e Sara, ci credete che la potenza di Dio è più grande della sterilità? E puntano sul tema della generazione, quasi a dire però anche che la condizione del perfetto rapporto col marito e dunque del piacere di vivere il perfetto rapporto col marito c'è. Guarda che il tema adesso è la discendenza, Sara, non è la pienezza del rapporto con tua, quella c'è, credici a questa cosa, il tema è la discendenza, cioè quello lì il compimento che ancora manca, che non è effettivamente ancora arrivato, ma l'altro è già arrivato, Abramo è già aperto, non ti sei accorta, guarda che cosa ha fatto, come ti ha coinvolta nell'ospitalità, non hai visto questo? Quello è già compiuto, abbandonati a questa cosa, goditela questa cosa. Certo, il figlio ancora manca, questo sì, arriverà. Da qui a un anno, è stato detto ad Abramo. Va bene, Sara un po' scoperta, tende a porre rimedio un po' alla magra figura, però è interessante che invece l'interlocutore non infierisca e non riduca la portata della promessa a causa dello scetticismo di Sara. La promessa del figlio è irremovibile. Va bene, ci fermiamo qua. Vedete che ancora una volta ritorna con forza e con più profondità, con qualche dettaglio in più, no? La centralità di questa modalità di relazione, che è molto provocante. E oggi abbiamo aggiunto un pezzo, no? Il pezzo del terzo esterno alla famiglia. La volta scorsa ci eravamo molto concentrati sulla circoncisione come riequilibrio del rapporto con Abramo e Sara, oggi lo vediamo come la condizione non solo per l'apertura al figlio che deve nascere, ma anche all'altro fuori dalla famiglia. Il tema dell'ospitalità in generale, che è effettivamente una dimensione sulla quale una famiglia cristiana si deve molto interrogare, si deve molto mettere in questione, ma lo deve fare un po' nella prospettiva che abbiamo provato a fare oggi.